con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E con il più classico dei paraparapà, paraparapà, le 8 e 9 minuti del mattino, vi do ancora una volta il buongiorno ascoltatori, eccoci qua ancora una volta nel salotto del Demone del Tardi in questo venerdì, che è un venerdì di maggio. Maggio è un mese importante, anzi maggio è il più bel mese dell'anno, ci ricorda questa mattina Tireminance, il libricino che ancora una volta punta alla valorizzazione del dialetto milanese in allegato al Corriere della Sera. E non solo maggio è il più bel mese dell'anno, ma pensate che in giugno il caldo vegna pugne, in giugno il caldo arriva violentemente, mentre lì la terra bui, a luglio la terra bolle e a settembre che fisse il semper, che ci sia, che ci fosse sempre un settembre nei nostri orizzonti, la valorizzazione del dialetto, la saggezza popolare, tutte concentrate in questo libro in allegato all'inserto del Corriere della Sera. Perché attenzione, oggi partiamo dagli inserti, perché nella vita, anche nella vita di tutti i giorni, l'inserto può essere importante, ma questa settimana, quest'oggi ancora di più, perché è proprio su 7 l'inserto del Corriere della Sera che c'è l'intervista che sta facendo rumore nel mondo della politica italiana, perché non so se ve ne siete accorti, ma un nuovo spettro, l'ennesimo spettro si aggira per l'Europa, e questa volta è lo spettro di Piketty. Ebbene sì, vi ricordate settimana scorsa, anzi all'inizio della settimana, quei segnali di apocalisse tipo topi in Australia? Bene, oggi il giornale titola sanguisughe a sinistra, l'apocalisse si fa sempre più inquietante, si incarna in Piketty, che a sua volta si incarna in Letta, che vuole lanciare la patrimoniale. Ma una cosa per volta, alla patrimoniale ci arriviamo, andiamo subito sull'intervistona che Massimo Gramellini ha fatto a Gianni Letta e che apre sulle pagine della Sette innanzitutto il corredo fotografico che presenta un Letta descamisato con jeans arrotolato al ginocchio mentre prende a calci le spume del mare. Una bella immagine quasi mitologica, un'intervista in cui Letta racconta seduto sulla poltrona ortopedica che usava Andreatta per il suo mal di schiena. Tra le cose interessanti troviamo c'è per esempio l'annuncio del nuovo libro di Enrico Letta che si intitola Anima e Cacciavite, anima e cacciavite, un titolo già pregno di significati che poi va a incarnare alcuni dei dettami più importanti della battaglia politica che Letta sta portando all'interno del Partito Democratico, giovani e donne, i suoi cavalli di battaglia. E a proposito della parità, racconta un aneddoto di quando andò a Lourdes e gli fanno notare: sembrerebbe il luogo ideale per un nuovo segretario del PD, e già ride. Ci sono stato però ben prima, come presidente dell'Istituto Jacques Delors, invitato dall'Assemblea dei Vescovi Francesi. Ho passato 2 giorni con altri 120 uomini, per lo più anziani, discorsi interessanti per carità, ma l'assenza di donne rendeva tutto così stridente. Una grande battaglia per avere più donne a Lourdes nel futuro del Partito Democratico, e questo che sembrerebbe trarsi dalle parole di Letta, che poi in compiglio renziano dice: per me esiste un solo diritto, il diritto al futuro. Ed eccolo qua ancora nel corredo fotografico, la foto celeberrima di Renzi con Letta e della campanella. Faccio collezione di campanelle, dice Letta con autoironia. Altra foto con Letta al subbuteo, altra foto con Letta nerdissimo ai tempi del Partito Popolare, quando ancora aveva i capelli e aveva soprattutto gli occhialoni. E a proposito degli occhiali da secchione, dice: io sono un figlio degli anni 80, ottimismo e leggerezza, ne vado orgoglioso che sia leggerezza calviniana e non pressapochismo e superficialità. Però gli fanno notare che in politica adesso gli occhiali non li porta più nessuno, e qua aneddoto pazzesco raccontato da Letta: li metto da quando avevo 5 anni, inforcarli è il primo gesto della giornata, per me vuol dire essere sveglio, ci sono talmente affezionato, racconta, che quando ho fatto l'operazione per abbattere la miopia ho chiesto che mi lasciassero una diottria in meno pur di poter continuare ad usarli. Diavolo di un Letta che dice: basta il partito della ZTL, io voglio il partito di Monteverdi Marittimo. Eccolo qua il New Deal, il partito di Monteverdi Marittimo. Ma dobbiamo andare necessariamente a questo punto al cuore della vicenda, perché il cuore della vicenda è il lancio della tassa di successione, che è stata immediatamente stoppata da Draghi e che oggi si ritrova nel dibattito di tutti quanti i quotidiani. Un caso la proposta di Letta sui patrimoni, Draghi non è l'ora di prendere i soldi. Andiamo a vedere in che cosa si sostanzia poi questa apocalittica proposta che fa titolare al giornale sanguisughe a sinistra. Insomma, non siamo esattamente dalle parti dell'esproprio proletario. L'idea di Letta è di intervenire, scrive il Corriere della Sera, sulle donazioni e sulle eredità superiori ai 5 milioni di euro. Attenzione, intervenire, non introdurre, perché già c'è, recuperando 2,8 miliardi che sarebbero distribuiti con quote da 10.000 euro alla metà dei diciottenni italiani sulla base del reddito ISEE. La tassa di successione arriverebbe al 20%, con Letta che fa notare come all'estero la percentuale sia di molto superiore all'attuale in Italia, che è il 4%, il 30% in Germania, e quindi portarla al 20% sarebbe il 10% in meno, il 45% in Francia e quindi il 25% in meno. Ma questo è bastato a scatenare il pandemonio delle sanguisughe a sinistra, e tra i critici ovviamente ci sono anche quelli, pensate un po', del PD. Per esempio Andrea Marcucci, cellula dormiente del mondo renziano all'interno del Partito Democratico: non è questo il periodo per aumentare le imposte. Mentre il renziano ufficiale Davide Faraone parla addirittura di una proposta fuori dal mondo. Il classico refrain Berlusconi invece nelle parole di Forza Italia con la sinistra, che vuole mettere le tasche nelle mani degli italiani, mentre Salvini naturalmente euforico grazie al destro che gli ha offerto Enrico Letta, e tira fuori dal cilindro una metafora d'antan: il premier ha fermato Letta come un grande libero alla Franco Baresi, mentre Giorgia Meloni ci mette la sobrietà dell'incoronata alla presidenza del Consiglio. Bene Draghi, meno tasse e burocrazia, più libertà di impresa. Ci si domanda come mai proprio in questo momento Letta abbia deciso di tirare fuori questa proposta. Sta a vedere che se la tira fuori proprio adesso vuol dire che Forse Silvio davvero non sta bene, perché con la tassa di successione di Silvio ci fa il ponte sullo stretto, ma che arriva fino a Sydney. Ma che Silvio invece sta bene e lotta insieme a noi, lo certifica oggi Renata Polverini, che nell'espulsione dalle porte girevoli della sua vicenda politica ritorna a Forza Italia e racconta: mi ha telefonato proprio lui, mi ha telefonato Silvio per convincermi. E quindi, se Silvio telefona, Silvio sta bene. Della salute di Berlusconi oggi dichiara anche lo stesso Salvini, intervistato in un colloquio con il Foglio: ultimi giorni, ma quando mai? L'ho sentito ieri al telefono, stava benissimo, tra 20 anni staremo ancora qui a commentare la sua salute e lui intanto sarà sul pezzo. Ecco, visti i pronostici che fa normalmente Salvini, che si parli di Milan, che si parli di tennis, che si parli di qualunque cosa che non ci azzecca mai, fossi Silvio in questo momento comincerei a toccarmi. Ma torniamo al merito della tassa di successione, perché oggi Salvatore Morelli del Forum Disuguaglianze aggiunge qualche particolare di dettaglio, giusto per capire di che cosa stiamo parlando e qual è il raffronto con altri paesi in cui questa tipologia di tassa di successione per redditi superiori ai 5 milioni già esiste. Per capire, scrive Morelli sulle colonne del Fatto, per capire la situazione italiana basta un esempio: gli eredi della famiglia Samsung in Corea del Sud hanno da poco annunciato il pagamento di 11 miliardi di dollari di imposta sull'eredità. 11 miliardi di dollari, le imposte aumentano a più della metà del valore ereditato, cioè 22 miliardi, per lo più composto da quote azionarie del colosso tecnologico. Il conto è così elevato per la combinazione dell'aliquota massima 50% e di un'integrazione aggiuntiva dovuta a quando si ereditano quote societarie da parte dell'azionista di controllo. Immaginando gli eredi di Samsung in salsa italiana e assumendo che l'intero patrimonio ereditato entri nella base imponibile, le imposte da pagare sarebbero state di poco superiori a 700 milioni di euro. In realtà in Italia le quote di controllo sulle imprese tramandate da genitori sono esenti da tassazione se gli eredi si impegnano a esercitare il controllo per 5 anni. Dunque, se il valore del patrimonio ereditato fosse composto al 90% da azioni Samsung, le imposte da versare in Italia sarebbero 70 milioni di euro. Ricordiamo invece quanti ne hanno pagati in Corea del Sud: 22 miliardi. Questo più o meno il raffronto. Intanto, a proposito di miliardi, il Corriere titola con Draghi: 40 miliardi per il futuro. Sembra quasi una notizia di calciomercato, e infatti si sposa con Oaktree: 275 milioni per il futuro, che è il titolo della Gazzetta. Ma il futuro non è quello del paese, bensì quello dell'internazionale, la simpatica squadra milanese vincitrice dello scudetto. Intanto faccio veloce, perché non abbiamo molto tempo, vediamo qual è il candidato del giorno per il centrodestra a Roma. E oggi vince la lotteria Enrico Michetti, direttore della Gazzetta Amministrativa, sconosciuto fuori dai confini della capitale ma noto agli ascoltatori di una delle principali radio romane, cioè Radio Radio, nel quale interviene come ospite fisso e speaker parlando di Roma e di Lazio, ma anche di cronache e di attualità. Il suo nome è stato proposto da Fratelli d'Italia e dalla Russa, che conferma al momento che è nella lista insieme ad altri. E anche, attenzione, a un possibile nome top, tenetevi forte, un generale, dice la Russa. Non sarà mica figliuolo, non farlo. Magari non è figliuolo, invece potrebbe essere un generale dietro la Melonia contrastevere, che invade la Polonia, insomma quelle cose lì che si fanno da quelle parti. Una persona molto nota, dice la Russa, ma non posso dire chi, con Salvini che sfoggia sicurezza, dice il sindaco di Roma nel centrodestra, entrerà nella storia. Lasciamo invece, come dire, la guida del Campidoglio per passare al genio altoatesino. Oggi dobbiamo tributare veramente qualcosa di importante al genio dell'Alto Adige, perché per sviluppare la campagna vaccinale e per smaltire le scorte di AstraZeneca, che cosa si sono inventati? Si sono inventati di vaccinare i giovani a colpi di musica e DJ. Proprio così, ora comincia la festa, dicono in Alto Adige. Siamo sulle colonne di Repubblica: è già un successo vaccinarsi a ritmo di musica, perché la musica, spiegano i dirigenti della la SL locale è la chiave per immunizzare i giovani entro l'estate. I ragazzi si fermano in osservazione un quarto d'ora, raccontano, dopo la vaccinazione, invece di aspettare in silenzio, socializzeranno con il sottofondo musicale come facevano nei locali prima del lockdown. Che culo passare dalle discoteche al lab vaccinale, ma la garanzia è che a preparare le playlist sono due DJ molto popolari dell'Alpe di Siusi, Egon Santoni, niente proprio di meno, e Miriam Trocker. E il pezzo più gettonato in questo momento è Wake Me Up, che non è Before You Go Go degli Wham, che i giovani gli fanno un bacio, bensì Wake Me Up di Avicii. Comunque, se questa roba funziona, la si può estendere a tutte le regioni e soprattutto a tutte le classi di età, ovviamente modificando la proposta, bocce e canzoni di Claudio Villa per gli over 80, maxi schermi con le migliori puntate di Un Posto al Sole per le casalinghe over 70, live dei neomelodici per vaccinare la camorra e Marilyn Manson per il vaccino ai satanisti. E a proposito di satanismo, attenzione, perché ci mancava, ma oggi abbiamo la possibilità di un nuovo fantastico momento Dan Brown, perché ha parlato ed ha parlato in prima persona uno dei principali cacciatori di demoni e di complotti esistenti, ovvero Monsignor Viganò, e è tornato sul tema del complotto globale, della dittatura sanitaria, e ha aggiunto un particolare pazzesco, perché tutto quello che sta accadendo in questo momento era stato anticipato, pensate un po', addirittura da Stalin.
Quando Stalin decise nel 1932 di eliminare milioni di ucraini, egli pianificò una carestia, sequestrando le derrate alimentari, vietando il commercio, proibendo gli spostamenti, censurando chi riportava i fatti. Questo crimine contro l'umanità fu condotto con modalità non dissimili da quelle adottate con la cosiddetta emergenza pandemica per il Great Reset. Un contadino ucraino si sarebbe potuto chiedere: perché Stalin non manda provviste invece di vietare l'apertura dei negozi e ogni spostamento? Perché Stalin vuole eliminare tutti gli ucraini e dà la colpa ad una carestia che ha provocato scientemente per questo scopo. Egli avrebbe commesso lo stesso errore di quanti oggi, in presenza di una presunta pandemia, si chiedono perché i governi abbiano preventivamente affossato la sanità pubblica e stiano oggi costringendo i cittadini, sotto il ricatto di perpetuare lockdown, coprifuoco, a sottoporsi a vaccini che non solo non garantiscono alcuna immunità, ma anzi comportano gravi effetti collaterali a breve e a lungo termine. Che anche Francesco ha raccomandato i vaccini e che il professor Taldeitali ha affermato essere moralmente accettabili, anche se prodotti con feti abortivi. La menzogna è il marchio degli artefici del Great Reset degli ultimi secoli. La pseudo-riforma protestante, la rivoluzione francese, il risorgimento, la rivoluzione russa, la rivoluzione industriale, il 68, il crollo del muro di Berlino. Ogni volta, se ci fate caso, il motivo apparente di queste rivoluzioni non corrispondeva mai a quello reale. È nostro dovere svelare l'inganno di questo Great Reset. Dietro tutto questo c'è il maligno. Per ottenere questo fine, l'ultimo passo è l'instaurazione di una sinarchia in cui comandano pochi tiranni senza volto, assetati di potere, dediti al culto della morte e del peccato. I membri di questa setta maledetta non sono soltanto Bill Gates, George Soros o Klaus Schwab, ma quanti tramano nell'ombra da secoli per abbattere il regno di Cristo. I Rothschild, i Rockefeller, i Warburg e quanti oggi sono giunti ad allearsi con i vertici della Chiesa, usando l'autorità morale del Papa e dei Vescovi per convincere i fedeli a vaccinarsi.
È stato Bill Gates, sono stati i Rothschild e i Rockefeller a guidarci tutti quanti su Zoom, maledetti, hanno chiuso loro i parrucchieri per farci diventare cappelloni, sono loro che hanno mandato i virologi in TV, hanno mandato Crisanti, che magari non è Crisanti, è un rampollo dei Rockefeller travestito da Crisanti. Ragazzi, fermate il pusher prima che sia definitivamente troppo tardi. Un grandissimo momento Dan Brown regalatoci da Monsignor Viganò. Anzi, io a questo punto, a proposito del modello altoatesino, manderei Marilyn Manson non dai satanisti, ma a fare il DJ set per la vaccinazione di Viganò. Momenti molto intensi in questo finale del Demone del Tardi. Adesso Melinda Gates si allea con Viganò nella battaglia legale per gli alimenti dopo il divorzio con Bill Gates. Beh, potrebbe essere una svolta affascinante al tutto, la vera battaglia che non si consuma più nell'astratto del complotto globale, ma nell'aula del assise divorziuale, che non si dice, ma va bene. E niente, siamo arrivati alla fine della puntata e allora chiudiamo così, nel nome del Signor, come cantano Elle le storie tese con Born to be Abramo. Buon Dan Brown a tutti, cari ascoltatori. Se non fosse un meraviglioso freak show, ci sarebbe dell'antisemitismo grondante a frotte e della pazzia diffusa, ma va bene così. O meglio, anche no, ma proprio no. Per fortuna riportarci sul terreno di Cartesio della razionalità assoluta ci penserà tra poco il professor Andrea Di Stefano con il giorno delle locuste. Tra poco.
Non passate, non mi importa chi t'ha avuto, resta con me, con me. Lasciare la tua casa, ah, cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ce n'è mica, ah,
dove credi di arrivare?
Born, Born to be Abramo, andate e predicate il mio Vangelo, parola di Yahweh.